Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Alessandro Benvenuti legge La vita agra, di Luciano Bianciardi, introduzione di Vittorio Giacopini.
Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto, io sono Vittorio Giacopini e sono qui per presentarvi la lettura di un romanzo assolutamente fondamentale della storia letteraria italiana, La vita agra di Luciano Bianciardi. Il romanzo di Bianciardi, programmatico già dal titolo, è assolutamente uno dei testi in vettiva fondamentali per capire i guasti genetici, i difetti di fabbrica, insomma i limiti della via italiana alla modernità, e questo per un motivo in fondo apparentemente molto semplice. Il romanzo vede la luce nel 1962, siamo nell'anno chiave del cosiddetto miracolo italiano, del boom economico, che è anche l'anno che segna l'avvento del primo governo di centrosinistra, e questo scrittore maremmano appena sbarcato a Milano da una 7-8 anni per essere avviluppato, diciamo, nei meandri dell'industria culturale, decide di andare completamente in controtendenza e invece che scrivere un romanzo praticamente fa un graffio contro la lavagna, fa stridere qualcosa che è assolutamente improvviso. La vita agra, lo sentite già dal titolo, che è questa sorta di inversione parodica e amarissima della Dolce Vita di Fellini. Sono due, diciamo, delle intuizioni, dei racconti, delle tentativi di spiegazione dell'Italia più feroci, più tristi e più aderenti al presente. La vita agra di Bianciardi è il terzo romanzo di questo scrittore, che era venuto dalla provincia per iniziare a lavorare prima alla Feltrinelli, dopo una lunga trafila nel lavoro culturale di partito, e poi per diventare un cane sciolto anche all'interno della industria culturale, ed era stato preceduto da due lavori molto più cauti per un certo verso, che anche però tiravano fuori tutto il carattere polemico e aggressivo di questo scrittore, che sono La vita culturale, una divertentissima satira appunto del lavoro culturale prima nelle sezioni di partito e poi nelle case editrici milanesi, e L'integrazione, romanzo che, come dire, già dal titolo fa capire dove si voglia andare a parare, quale sia il gioco tra il venire dalla provincia, l'essere marginale, l'essere in qualche modo anomali e il dover essere risucchiati nel sistema produttivo. La vita agra fa il grande passo in avanti, fa il balzo che nessuno si aspettava e tutti in qualche modo si trovano a dover subire come appunto un graffio, un pugno, un urlo nel silenzio. Siamo, diciamo, in pieno boom economico, si sta consolidando l'ideologia della società opulenta, come la chiamava Galbraith, e questo maremmano ironico e beffardo vi dice: no, guardate, questo è tutto falso, questa è una vita agra, una vita amara e dolorosa. Del romanzo si possono sottolineare moltissimi aspetti. Siamo sotto festa del lavoro, va di moda usare eufemismi e parlare, diciamo, in modo un po' distratto di precariato e morti bianche. Bianciardi in realtà fa partire la sua storia, il suo racconto ironico, anche abbastanza buffonesco, in realtà da una delle più grandi tragedie industriali della storia d'Italia. Il 4 maggio del 1954 c'era stata un'espulsione di Grisù a Ribolla, una delle miniere della cintura mineraria dell'Alta Maremma, ed erano morti 43 minatori. Quello fu l'episodio che diede occasione a Bianciardi e al suo amico Cassola di scrivere un libro serissimo, documentato e molto appassionante, che è noto come I minatori della Maremma. La vita agra riparte da questo episodio nascosto, da questa tragedia del lavoro, e la stravolge completamente. Il Luciano protagonista del romanzo si catapulta a Milano per diventare il grande vendicatore di questa tragedia, e il fatto che poi la sua vendetta non possa essere portata a termine, il fatto che debba rinunciare al suo progetto di occupare militarmente il Pirellone oppure di farlo saltare con un'esplosione, vi dà il succo e la amara parabola di questa vicenda, perché il romanzo è anche il racconto di un sogno e soprattutto dell'abbandono di questo sogno, è l'anatomia di una rinuncia e di una resa, ma è una resa che contiene una denuncia fortissima e velenosa di quello che negli anni successivi la contestazione avrebbe chiamato il sistema.
Tutto sommato io darei ragione alla De Lunga. Perché se partiamo da un altro tedesco Breite, il passaggio a Braida è facile. E anche il resto. Il dittongo che si contrae in una E apertissima e poi la rotacizzazione della dentale intervocalica che oggi, grazie al cielo, non è più un mistero per nessuno. La si ritrova, per esempio, nei dialetti del Middle West americano. E infatti, quel soldato d'aviazione che conobbi a Manduria mi diceva aspero, mostrandomi il ditone della mano destra ingessato, e io non capivo. Ma poi, non c'è nemmeno bisogno di scomodarsi a attraversare l'oceano, perché non diceva forse Maronna mia, quell'altro soldato, certo Merola, della compagnia Comando, che era nata appunto a Nocera Inferiore? Le altre ipotesi, che cioè all'origine ci sia un basso latino Braida o un latino classico Predium, hanno per me interesse minore, e in quanto al significato concordano tutte comunque. Campus vel ager suburbanus in Gallia Cisalpina. Insomma uno slargo, uno spiazzo vicino all'abitato, un pezzo di verde intramenia dove si tenevano le fiere di bestiame e magari ci bazzicavano le prostitute a notte. Ora, siccome accanto allo spiazzo nostro c'erano le case di un tal Adalgiso Guercio, la gente continuava a dire la Braida del Guercio. Storto d'occhi, ma pio d'animo, il buon Adalgiso fece dono delle sue case all'ordine degli umiliati, del quale, per la verità, so poco. So che in quelle case del Guercio misero la loro prepositura, che poco dopo l'ordine si estinse e che la Braida passò automaticamente al cardinale arcivescovo Monsignor Chiesa. Più tardi, un sant'uomo, Carlo Borromeo, destinò là dentro i compagni di Gesù, che vi tennero la loro casa insegnante. Ma intanto, la vecchia Braida del Guercio, che nessuno ormai chiamava più così, era diventata un palazzo, o più precisamente un'ala del palazzo odierno, quella che guarda su via Adelantemi. Guarda, per modo di dire, perché le finestre sono sbarrate e le mura massicce di un rosso ferrigno con un'aria complessiva di fortilizio. Come tutti sanno, nel 1773 i compagni di Gesù si scompagnarono e così quelli della Braida smisero di insegnare. E proprio allora la cattolicissima imperatrice Maria Teresa, saggiamente consigliata dal principe Kaunitz, riunì là dentro il lascito librario del munifico conte Pertusati, la vecchia biblioteca dell'ordine, altre raccolte minori e aprì alla cittadinanza colta una nuova e doviziosa fonte del sapere. Intendiamoci, tutte queste cose io le ho imparate proprio alla vecchia Braida del Guercio, perché amo documentarmi e non parlare mai a casaccio, nemmeno con gioia, lo confesso, e lo confesso volentieri perché dà più merito alle mie fatiche di ricercatore. C'entravo ogni volta con una specie di trepida ansia che somigliava assai allo sbigottimento. Già mi intimoriva nella sala dei cataloghi, fra i grossi tomi dei vecchi repertori manoscritti, dove l'inchiostro arsenicato, invecchiando, luccica e rode la carta, pur ottima, di 200 anni or sono, e le cassettine dei nuovi accessi, insomma, nuovi per modo di dire, in realtà appena posteriori al 1924 e fermi a prima della guerra, già mi intimoriva, dicevo, il grosso ritratto incombente dell'imperatrice, paffuta e vestita di nero, con in mano una carta pecora penzoloni che non guardava perché teneva fissi su di me gli occhi materni, anzi nonneschi. Una nonna che aveva lasciato non soltanto la biblioteca, ma anche i talleri d'argento, come quello che mi fece vedere in Macii tornando dall'Abissinia. Chissà quante volte c'era svalutata la lira e il governo aveva cambiato zecche e coni, mentre intanto i talleri della vecchia imperatrice erano rimasti buoni non solo per i sudditi di Rastafari, ma anche per i nostri soldatielli, che volentieri se li portavano a casa e li custodivano gelosamente. Mi intimoriva lo sguardo di questa nonna pasciuta, serissima e forse un po' avara, che occupava mezza parete, appesa alla balconata di legno, in mezzo alle scaffalature altissime, su, su, fino alle volte con graffiti i ritratti di Virgilio, Orazio, Lucano, eccetera. E con una punta d'angoscia consegnavo il talloncino giallo delle richieste agli impiegati dietro il bancone. Non so per quale disposizione ministeriale questi giovani addetti alla consegna dei libri in lettura erano quasi tutti mutilati alle mani. a chi mancava un dito, a chi due, a chi tutte e cinque. Qualcuno aveva la mano di legno e cuoio dentro il guanto nero, ferma e secca nella positura di chi te la offre alla stretta, ma senza poterla stringere, né poter segnare sulla scheda di richiesta il numerino corrispondente al tuo nome. Tant'è vero che qualcuno aveva dovuto imparare a scrivere con la mano buona, buona in senso relativo, a scrivere insomma con le tre dita residue della mano sinistra, oppure ad aiutare il moncherino intervenendo con la bocca. E allora vedevi l'uomo chino sul tavolo scapeare iroso, furibondo, sembrava, i denti serrati sul mozzicone della matita. E io, sinceramente, mi sentivo in colpa d'aver chiesto il libro e di costringere questo povero uomo, in tutto uguale a me, fuorché del numero delle dita, a un simile inverecondo calvario. Le schede di richiesta sparivano dietro una porticina e qualcuno, certo, saliva su, per soppalchi e soffitte, a cercare il libro polveroso. Io non ci sono mai stato, ma mi hanno detto che i depositi della biblioteca erano e sono stipatissimi, accessibili per passaggi e cunicoli e pertugi stretti e così bassi, che un uomo di normale statura difficilmente li raggiungerebbe. Ecco perché, me l'hanno detto, ma io veramente con gli occhi miei non li ho mai visti e non potrei quindi giurarci, la direttrice della biblioteca aveva un nome tedesco, questa signora, ad accrescere il mio sbigottimento, quasi fosse una nipote o una protetta, insomma, una fiduciaria dell'imperatrice dei Talleri. La direttrice della biblioteca, dicevo, utilizzava per il ritrovamento dei libri altri uomini di piccolissima statura reclutati in Val Brembana e forse anche nani autentici da cirche equestre. E nemmeno quietavano i miei rimorsi i lettori abituali, quelli che entravano in sala grande. In trepida attesa del mio libro, una miscellanea sulle origini della biblioteca, per esempio, vedevo sfilare ora una ragazza paraplegica, la gamba sinistra sottilissima e il piedino sghembo, ora un vecchio con i capelli bianchi, irsuti e scomposti, il capo torto da un lato, gli occhi sbarrati o strabici o abbogliorati dalla cataratta, ora persino un infermo sulla carrozzina da invalido, spinto da un'anziana donna vestita di nero e con la cuffia che sembrava una monaca. Non vedevo l'ora di consegnare il talloncino giallo al banco della restituzione, varcare la porta a vetri e prendere giù per l'ampio scalone. Tutt'altra cosa là fuori. I gradini erano larghi e comodi, tagliati per piedi cardinalizi. Ora, tante cose io invidio ai cardinali, ma più di tutto le scarpe, che sono agili di fiosso, morbide di spunterbo e larghe. Sì che le dita ci stanno ben distese e slargate nelle calze di seta rossa, senza duroni né lupinelli né accavallamenti del terzo sul secondo dito, né unghie incarnite come succede a noi altri laici, funestati dalle punte strette e tigliose delle scarpe che fabbricano in serie non sulla forma del piede, ma sulla Fußgestalt certi calzolari hegeliani. A scendere quello scalone capivi di aver sbagliato chissà quante scelte importanti in vita tua. Nemmeno il passo era giusto, inadeguato per via dei calzoni che dismagano l'onestà dell'incedere. Erano scalini da scendere in tonaca, con piede posato e solenne e comodo. Alla svolta della prima rampa, una vaschetta di bronzo appesa al muro avvertiva gli entranti di spegnere il sigaro. E anche quella scritta mi intimoriva mentre accendevo la nazionale e posavo con cura là dentro il cerino. C'era da percorrere un passaggio a volte altissime, in penombra, fiancheggiato da tante statue, calchi o copie, cioè di nudi classici, mutili nel sesso quelli maschili, non so se per ira dei compagni di Gesù o se per beffa dei ragazzi che lì accanto frequentavano le belle arti. La luce ti coglieva giù in fondo, dove il passaggio buio sbocca nel cortile. C'è subito una fontanella col mascherone che tiene in bocca un tubo ricurvo in giù. Tu premi un bottone, li accosto e attingi col ramaiolo di ferro stagnato. Mi fermavo sempre a bere, prima di dare un'occhiata all'intorno, sul cortile quadrato pieno di archi, di colonne e di statue. Principalmente erano busti, ma ai personaggi più importanti era toccata la statua intera, a grandezza naturale e forse anche di più, tutti in piedi, con la gamba sinistra piegata in avanti. E siccome le statue erano messe proprio a filo con le arcate, mentre il resto della figura s'era coperto di fuliggine e di sudiciume, un ginocchio, appunto il sinistro, restava bianco e nitido grazie al continuo dilavamento delle acque piovane. I personaggi di pietra stavano lì fermi a lavarsi il ginocchio, e per occupare le mani tenevano, secondo il mestier loro, chi un tomo, chi un cartiglio, chi una sfera, guardandola fissamente come fa l'indovina col globo di vetro. Al centro del cortile sorgeva la statua bronzea di Napoleone, nudo, con le natiche tonde, atticciato e forse anche un po' pingue, ma sempre in vantaggio sulla verità fisica di quel securo, ambedue le mani occupate, la destra da una vittoria alata, ritta in punta di piedi sopra una sfera, la sinistra su una pertica, forse un'asta di bandiera, forse una lancia spuntata, io non so bene. Era grande il palazzone della biblioteca, già casa insegnante dei compagni di Gesù e prima ancora prepositura degli umiliati e alle origini ebraiche del Guercio. Io ho parlato diffusamente della biblioteca perché lì mi conducevano sovente, vincendo rimorsi e angustie, i miei scrupoli di giovane erudito, ma ci sarebbe da dire anche, potendo, della Pinacoteca, dove si conserva un famosissimo Cristo grosso e grigio, coi piedoni avanti e morto, morto, senza speranza di resurrezione. O dell'osservatorio astronomico, con la sfera della specola su in cima, che dà la temperatura e le previsioni del tempo per domani. O dell'orto botanico, che non ho purtroppo mai visto, ricco di piante rare, anche tropicali, capaci di crescere, nonostante il freddo e l'umido, grazie a chissà quale miracolosa combinazione di muri e di giri d'aria inspiegabilmente calda, soltanto lì. Basti pensare che nella baracchetta per le zappe e le vanghe e le cesoie del giardiniere aveva trovato alloggio, una branda e un tavolo, Gaetano, il pittore di Napoli. Una baracca di tavole, piena di fessure, battuta dagli spifferi, eppure Gaetano si serbava vegete rosso in viso come quando era venuto su dal suo paese. E c'era infine la scuola delle belle arti, con le sue aule che davano sul cortile, ornato, figura, geometrico, era inciso sopra l'uscio, e verso mezzogiorno sciamavano gli alunni, lunghi, capelluti e dinoccolati, e le ragazze col Montgomery verde e rosso, una gran cartella sotto il braccio e la chioma legata a coda di cavallo sulla nuca. Le vedevi sostare accanto a una colonna, indugiare sul portale, tante macchie di colore con sullo sfondo l'abside della vecchia chiesa, ferrigno e verde di rampicanti dall'altra parte della strada. Quella si chiama la chiesa di San Fruttuoso, sconsacrata da chissà quanto e buona nemmeno più quell'archivio di Stato che prima c'era, ma adesso ha sloggiato non so dove. La navata è ingombra ormai di legname sfasciate imporrito e del vecchio archivio resta appena una fila di colombai. I muri si scrostano, i pochi graffiti pigliano la muffa, ma l'abside sta in piedi. L'hanno serbata perché faccia da quinta giù in fondo, fra due parallelepipedi di vetro e cemento lustrato d'un palazzo nuovo, pieno di gente che da mattina a sera fattura la produzione metalmeccanica. Anche da lì, dopo mezzogiorno, usciva un fiume di persone, ma erano diverse, tetri e aggobbiti gli uomini, ritte e secche le donne, la testa alta, la faccia immobile, tranne un ritmico vibrar delle gote per il contraccolpo dei passi rigidi sui tacchi a spillo. Tutti sembravano voler fuggire da queste strade allora estranee, e infatti filavano via, senza un'occhiata attorno, né al palazzone di Cotto, né alle ragazze in Montgomery colorato, né ai gruppi di capelluti che sostavano poco oltre, dinanzi ai due caffè, il caffè della Braida e il caffè delle Antille. In quel punto, via Adelantemi inverte il suo nome e continua sottolosa, soltanto la carreggiata di pietra liscia al centro e per il resto selci tondi di fiume, e passa dinanzi a un bottegone di antiquario, tre o quattro ristoranti dove mangiavamo noi, cambiando porta secondo i soldi che avevamo in tasca. Il quattrino era il più economico, non c'erano né tovaglie né tovaglioli. E la pasta asciutta te la scodellavano con le mani in quel buco di cucina, così accosta ai tavoli di legno, che d'inverno molti li preferivano appunto per questo. Poi la latteria delle tre pie donne, così fiduciose nella provvidenza e nel prossimo, che spesso noi si riusciva a pagare la metà di quello che si era mangiato. Infine il bersagliere, riservato per i giorni dello stipendio. Un ristorante al solito toscano, cioè meglio, di Altopascio, di Chiesinuzzanese o forse del Ponte, non ricordo bene. Più avanti, via Adelantemi, col nome invertito però, vantava due postripoli, sicché non riusciva a dirmi il nome senza sorridere un po'.
Alessandro Benvenuti ha letto La vita agra di Luciano Bianciardi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.